Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera. Il tema che cerchiamo di semplificare oggi, di ridurre all'osso, lo intitoliamo snobismo incompleto. Che cosa sia lo snobismo? Un po' tutti lo sappiamo, è un darsi importanza, essenzialmente escludendo, essenzialmente dicendo io sono diverso dagli altri, ho delle caratteristiche che mi pongono al di sopra degli altri e quindi quelli che non sono come me sono da meno di me e non mi valgono, non mi equivalgono. E quindi lo snobismo è un atteggiamento di superiorità e di esclusione. E cercheremo di vederlo in certe sue manifestazioni primordiali, originarie, che magari non sono direttamente collegate per ognuno di noi allo snobismo, ma che probabilmente ne hanno la stessa sostanza. Quindi, prima di passare proprio a quello che tutti chiamano snobismo, vedremo alcuni altri atteggiamenti che, in lato sensu, in senso lato, sono l'inizio di un atteggiamento snob. Io credo che certe rinunce che noi facciamo, specialmente se sono ostentate nei confronti degli altri, siano una forma di snobismo e siano quindi interessanti da capire per poi capire meglio cos'è lo snobismo, quello a cui tutti diamo il nome di snobismo. Ad esempio, chi non ha il telefonino, comunque non lo porta con sé, non lo usa e dice più che può in giro: ah no, io il telefonino, sai, e così facendo si distingue dagli altri. E c'è un modo di fare questo, un modo di segnalare che uno non usa il telefono, che chiaramente prende un atteggiamento di superiorità, e questo è abbastanza snob. Oppure chi ti dice che lui non fa le foto, quindi mentre tutti vanno a visitare i monumenti, fanno il viaggio turistico e fanno le foto, lui: no, io le foto non le faccio, e naturalmente questo può implicare non ho bisogno di farle. Ora, spesso questi atteggiamenti sono sì snob, ma sono caratterizzati da uno snobismo incompleto, lo chiamerei così, perché non è raro che chi ostenta di non avere o non usare il telefonino poi di fatto si trovi ad averne bisogno e quindi, per esempio, dia il numero, dia a delle persone che lo devono cercare il numero di quelli che saranno con lui, in modo che poi, se tu sei con una di queste persone incompletamente snob, ti arrivano delle telefonate non si sa di chi ed è un amico loro che ti raggiunge sul tuo telefonino. Oppure c'è lo snob che non fa le foto, lui non si abbassa a scattare foto a raffica come un giapponese in prossimità dei monumenti che stiamo visitando, non è così banale lui, però poi gliene vengono in mente due o tre e chiede a te di fargliele, poi in maniera complicata gli dovrai far pervenire, eccetera eccetera. Oppure c'è chi, mentre tutti si abboffano a un ricevimento, dice no, io no grazie, no, dice al cameriere di non portargli per esempio il terzo dei primi che vengono serviti, e poi però allunga gli occhi e infine anche le mani sul piatto dei vicini perché gli viene voglia di assaggiarle. Oppure, non so, chi non usa il computer, chi no, io queste cose non le so fare. Naturalmente può essere un atteggiamento anche umile, ma talvolta è invece presentato come dire: voi siete tutti uguali, usate il computer, io invece sono di una pasta diversa, sottinteso superiore, e non lo uso. Poi però quando deve assolutamente mandare un file, ricevere un'email, cercare un sito web per una cosa che deve fare, all'occorrenza finisce per chiedere a qualcuno dei peones che usano il computer di poter accedere anche lui. Ci sono perfino quelli che ti arrivano enormemente in ritardo a un appuntamento, tu li hai chiamati insistentemente per capire cosa stava succedendo e non rispondevano sul loro cellulare, e quando gli dici ma ti ho cercato, no sai non esco sempre col cellulare, e ti dicono una cosa del genere con l'atteggiamento di chi è superiore, perché non dipende dal cellulare, non è sempre col cellulare in tasca, sempre col cellulare in mano, può ben farne a meno lui, salvo che poi quando non arriva in orario ti lascia lì appeso e non sai se arriverà, devi rinunciare per esempio a nel frattempo fare qualcos'altro perché non hai la garanzia di quanto sarà il suo ritardo, perché non l'hai potuto consultare in quanto lui è superiore a queste cose, non usa il cellulare. Devo dire che in un mondo in cui per esempio il cellulare è così diffuso, ormai sono cambiati certi standard della convivenza, per cui in una casa familiare le telefonate personali di solito si ricevono più sul cellulare che sul telefono di casa, e quindi se c'è qualcuno un po' snob che non usa il cellulare, di fatto questo aggioga gli altri a fargli da segretari, perché tutte le volte che lui non c'è le chiamate per lui le devono annotare, oppure tutte le volte che c'è una chiamata per lui e lui c'è loro rispondono e lo devono andare a chiamare. Quindi chi ha il cellulare nella sua, così, nel suo essere banale e comune, però pesa meno sugli altri di chi non ce l'ha. Ecco, tutte queste rinunce a delle cose che sono molto comuni e recenti, quindi che si prestano anche a un giudizio di disapprovazione da parte di atteggiamenti conservatori, possono essere fatte anche in maniera umile, cioè vi chiedo perdono, io non sono capace di usare il computer, devo usare il vostro. Però molto spesso invece le persone si nascondono dietro un atteggiamento contrario, cioè snob, dicono io questa cosa non la faccio perché sono superiore a questa cosa. E questo snobismo diventa incompleto perché di queste cose poi hanno lo stesso bisogno e quindi le devono chiedere a te. Tra poco vediamo quali sono altre implicazioni di tutto questo fenomeno. Dicevamo che ci sono una serie di rinunce che le persone fanno, che vanno dalla rinuncia temporanea, tipo al cameriere, no grazie non mi metta questa ulteriore portata, fino a rinunce più grosse, tipo non adoperare il cellulare, non adoperare il computer o la macchina fotografica, che sarebbero sicuramente oneste sul piano relazionale delle relazioni fra le persone se venissero presentate come limitazioni, proprie limitazioni. Questa cosa io non la faccio perché non la so fare, oppure anche in maniera neutrale, questa cosa io non la faccio perché non mi serve. Non è però neutrale, nel senso che non è senza effetto sugli altri, quando uno dice io questa cosa non la faccio e poi di fatto pesa sugli altri in un modo o nell'altro perché gli altri devono sostituirlo in questa sua limitazione. E allora, forse consapevoli di questo, molti cercano di controbilanciare il fatto con un tono di superiorità, presentando in maniera implicita di solito questa loro scelta come qualche cosa che li scosta da un modo di fare comune e plebeo, che è quello di tutti gli altri che adoperano questi gadgets inutili. Il fatto è che però non sono inutili, appunto, queste cose non sono inutili. Allora, quando uno vuole assumere un atteggiamento di superiorità, dovrebbe anche essere capace di farne a meno davvero, cioè non porta il cellulare significa che è irraggiungibile, non che lo è attraverso il cellulare degli altri plebei, oppure non ha bisogno di fare delle foto ricordo, significa mentre tutti noi plebei di fronte alla sublime mole di un monumento, diciamo del Taj Mahal, sentiamo il bisogno di fissarla, di conservarla, di mettercela in saccoccia in qualche modo attraverso delle fotografie, e la materializziamo, riduciamo l'intensità, la meraviglia di quell'esperienza a un banale oggetto come può essere la fotografia, lui o lei, lo snob invece no, lui non ne ha bisogno, lui veramente si lascia permeare da quell'esperienza e non la banalizza, non vuole possederla in forma volgare e può fare a meno delle foto, tutto bene. Il problema è quando poi però soggiace alla stessa nostra tentazione, allora chiede a qualcuno dei vicini di fargli la foto, quella che piace a lui, in un modo magari cerca di gabellare il tutto come un momento di genio in cui gli è venuta in mente una foto che a nessun altro sarebbe venuta in mente. Queste cose succedono abbastanza spesso. Ecco, nel momento in cui ti chiede la foto mostra di non essere veramente superiore alle foto, nel momento in cui lascia il tuo numero di telefono per poter essere raggiunto dimostra di non essere superiore al telefono, di essere come tutti gli altri che ne ha bisogno, però di avere un'esigenza di distinguersi attraverso questa dichiarazione di saper fare a meno, che resta dichiarazione. Le motivazioni possono essere varie. Una certamente è una forma di refrattarietà, di difficoltà con la tecnologia. Se uno ha difficoltà a usare il telefonino perché è tecnologico, perché ha dei comandi non intuitivi, e questo succede, specialmente in persone di una certa età, può dargli fastidio ammetterlo e allora può presentare il tutto come una forma di ascetismo, di essenzialità, di superiorità ai gadgets, al bisogno continuo di comunicazione. Lo stesso per quanto riguarda il computer, che è naturalmente piuttosto difficile da usare, e quando uno presenta in maniera un po' snob la sua indipendenza dal computer, magari sotto c'è semplicemente il fatto che non è capace di adoperarlo. A volte qualcuno anche esplicitamente dice: ah, io non sono capace di adoperarlo, ma lo fa con un tono, come se in realtà il suo vero pensiero fosse un altro, cioè che si rende conto che il computer è qualcosa di plebeo. Un'altra motivazione può essere sicuramente quella di distinguersi dagli altri, cioè anche chi può essere capacissimo di usare il computer o il telefonino in linea teorica, poi di fatto può decidere che non lo vuole usare perché vuole davvero distinguersi, un atteggiamento snob come potrebbe essere quello di un esteta alla Oscar Wilde, che non vuole fare quello che fanno gli altri proprio perché gli altri lo fanno, e tra poco vedremo qualcos'altro su questo genere di motivazione. Dicevamo che le motivazioni per questo snobismo incompleto possono essere il tentativo di nascondere la propria inettitudine con attrezzi difficili da usare, il puro desiderio di distinguersi dagli altri, che quindi trova occasione in questi oggetti che tutti adoperano, e che tutti adoperano anche appassionatamente, con gioia. E naturalmente ci può essere un'ulteriore motivazione che è, diciamo, di tipo etico, un'etica della rinuncia, un'etica della rinuncia al superfluo, dell'essenzialità, quindi un'etica in qualche modo che punta più ai beni dello spirito che ai beni della materia. Ecco, io rinuncio a tutti questi oggetti, rinuncio a questi assistenti materiali perché conta l'anima e non conta il corpo con tutte le sue estensioni, quindi un'etica che certamente, almeno nella nostra civiltà, si può ricondurre a una matrice cristiana. Però ecco, appunto, finché è vera, cioè finché uno è un vero asceta, un vero rinunciatore, questa etica è vera. Quando è quello che abbiamo chiamato snobismo incompleto, cioè quando uno veramente poi non ci riesce a rinunciare ma ne ha bisogno e li usa ma in modi, appunto, servendosi degli altri eccetera, vuol dire che questa etica non è pienamente aderita, non è veramente sentita, condivisa. Insomma, è l'idea: faccio un fioretto, rinuncio a questo, poi però alla fine mi faccio tentare lo stesso, appunto, non mangio la terza portata, poi però dal piatto del mio amico o del coniuge o del fratello che ho seduto accanto ne prendo una parte. Tutti questi comportamenti sono prese di distanza dagli altri, che possono essere anche complete al limite, cioè anche vere, ma che molto spesso, notiamo, sono incomplete, perché la rinuncia non è reale, quindi la motivazione non sta nella rinuncia. Davvero non è che la persona davvero vuole rinunciare a questi oggetti, vuole distinguersi, ma in realtà rinunciare a questi oggetti non vuole, quindi non ci riesce, e quando si lascia tentare ci dimostra che la sua vera motivazione è quella di distinguersi. Questa motivazione del distinguersi è un po' l'essenza dello snobismo, e c'è, accanto a queste cose che stavamo descrivendo, lo snobismo vero e proprio, cioè il darsi importanza sociale. Per esempio, escludere dalla propria compagnia le persone che si ritengono socialmente inadeguate, perché socialmente inferiori. Io ricordo quando mi sono sposato, è stato fatto un grande ricevimento, molto bello, a cura della famiglia di mio suocero, dove c'erano invitate molte persone, e una mia anziana parente mi giunse voce che aveva commentato la sua decisione di non intervenire, così: io non posso andare a un ricevimento dove è invitato il figlio del mio macellaio. In effetti il figlio del suo macellaio era un mio amico e io l'avevo invitato. Ero parente di questa signora snob, ma al tempo stesso amico del figlio del suo macellaio. Allora, avendo io invitato entrambi, lei ha deciso di non venire, perché altrimenti sarebbe andata allo stesso ricevimento dove era invitato il figlio del suo macellaio. Perché l'ha fatto? Perché lei, così facendo, rifiutando di mescolarsi al figlio del macellaio, si dava importanza. Il fatto stesso di escludere dalle sue compagnie il figlio del macellaio, a suo modo di vedere, la rendeva più importante. Così pure, tipicamente, ci sono un certo tipo di persone che invitano a casa propria soltanto persone di una certa estrazione, di un'estrazione che ritengono pari alla propria o eventualmente superiore, ma non inferiore. Gli sembra che il loro ricevimento, il ricevimento che loro organizzano a casa loro, sia più importante perché non scende in basso, cioè non è aperto a sfere sociali meno importanti della loro. Escludono verso il basso, si circondano per esempio solo di nobili oppure solo di persone molto ricche, e gli sembra in questo modo di dimostrare che sono importanti perché a casa loro certe persone non possono venire, non riescono a venire. Evidentemente in questo modo gli sembra di posizionarsi sopra a queste persone che escludono. Ecco, l'idea è: io sia nell'andare a un ricevimento, ma soprattutto quando organizzo un ricevimento, gli do importanza, lo rendo importante escludendo verso il basso, cioè limitando l'accesso sul limite basso sociale a un certo livello dove per esempio il figlio del macellaio non è accettato. Naturalmente c'è l'altro modo per dare importanza al proprio ricevimento, ed è non soltanto escludere verso il basso, ma includere verso l'alto, far salire in alto il proprio ricevimento, le proprie frequentazioni in generale. Diciamo che il ricevimento è il momento più significativo, com'è verso l'alto, invitando e cercando di ottenendo che vengano poi a trovarmi persone di alta estrazione. Cioè, se io escludo il figlio del macellaio già ho fatto qualcosa, ma certamente se riesco a invitare una testa coronata, un capitano d'industria, uno scrittore di grido, ecco che il mio ricevimento acquisisce importanza, e questo è verso l'alto, includo verso l'alto. Qual è la differenza principale fra questi due procedimenti? È che includere verso l'alto è incomparabilmente più difficile e non sempre riesce. Cioè, io posso invitare delle persone di grande importanza sociale, ma poi quelle possono benissimo non venire. Allora, queste vecchie nobildonne, tipo la mia parente, queste signore un po' fuori dal giro, rischiano alla fine di ricevere solo nobili decaduti come loro, perché loro vorrebbero includere verso l'alto, ma le persone VIP che invitano, con una scusa, riescono poi a non andare al loro ricevimento un po' polveroso. E allora, non riuscendo a dare importanza a se stesse, ai loro ricevimenti, alle loro frequentazioni, insomma, alla loro vita sociale, includendo verso l'alto, si rifugiano nel escludere verso il basso. Non riesco a invitare lo scrittore di grido, e allora intanto però escludo il figlio del mio macellaio. Ecco, questo darsi importanza è un darsi importanza un po' cheap, un po' a buon mercato, direi. Perché? Perché non invitare il figlio di un macellaio lo può fare chiunque. Anche il figlio dell'extracomunitario appena arrivato che dorme insieme con altri 50 in 20 metri quadri può benissimo non invitare chi gli pare. Cioè, a non invitare qualcuno, a escludere qualcuno, sono proprio buoni tutti. Quindi è un darsi importanza abbastanza, per così dire, finto. Si può dare qualche importanza al proprio ricevimento escludendo verso il basso, se però si riesce anche a includere verso l'alto. Ciò che è cruciale è includere verso l'alto, ricevere non il figlio del macellaio, ma il figlio del re, o il regista dell'ultimo film, o l'intellettuale noto. Insomma, questo non invitare, non ricevere il figlio del macellaio, e mi perdoni i macellai, l'esempio è un esempio della mia vita, continuo io, sono la massima considerazione dei macellai, anche se ho qualche dubbio sul fatto che abbiamo il diritto di macellare animali, però socialmente parlando non ho nessun dubbio sui macellai. Ecco, questo snobismo di escludere verso il basso è uno snobismo, in realtà, vorrei ma non posso, mi viene da dire così, piuttosto patetico. Lo si vede anche nei ragazzetti giovani di buona famiglia che ancora non hanno avuto il modo, il tempo di dimostrare nulla in proprio, cioè di valere come persone. Stanno ancora studiando e nessuno può, quando è ancora un ragazzetto, avere dimostrato qualcosa di suo. Allora come fanno a darsi importanza, tipicamente escludendo in questo stesso modo, limitando le loro frequentazioni a un ambiente che, per merito dei rispettivi genitori, è un ambiente socialmente elevato. E, a dire il vero, anche i non più ragazzetti, molte persone di buona famiglia, che ormai si è visto che non valgono molto, mentre i ragazzetti ancora non hanno avuto il tempo di dimostrarlo. Ci sono degli adulti che ormai la vita ha messo di fronte al fatto che loro non valgono molto e quindi non gli riesce di catturare molto importanza sociale verso l'altro, né per ciò che fanno né per le persone che frequentano. E allora un pochino si rifugiano in questi ambienti protetti in cui si invitano soltanto i propri simili e ci si racconta gli uni con gli altri, che sì, è molto importante perché non si sta in compagnia del figlio del macellaio. È interessante che questo stesso fenomeno si riproduce anche a livello collettivo, e cioè di entità molto più grandi, come le città. Se i nobili decaduti tendono a darsi importanza escludendo le persone che tradizionalmente vengono considerate di classe meno elevata, proprio perché non riescono a includere verso l'alto, si badi che chi sa includere verso l'alto può fare benissimo anche inviti con figli di macellai, sempre per adoperare questa bandiera. Cioè, se io riesco a invitare lo scienziato famoso, il parente del sovrano di uno stato vicino, il tennista che ha appena vinto il torneo, eccetera, eccetera, cioè, se riesco a fare degli inviti VIP, poi il mio invito è comunque importante, io sono socialmente gratificato, anche se invito delle persone umilissime socialmente. Perché la cosa che conta davvero è quella verso l'alto, quella verso il basso è una finta di questi che se la raccontano, come dicevamo prima. Allora, ci sono città che sono decadute un po' come delle persone. Una di queste è sicuramente Firenze, la mia città natale, che è forse la città più decaduta nella storia dell'umanità, nel senso che è una delle pochissime città che è stata per qualche tempo la città più significativa e più importante del mondo. Per un paio di secoli, almeno un secolo e mezzo, Firenze ha detto al mondo come si poteva e doveva vivere, e adesso invece no. Adesso Firenze non combina più nulla. Altre città che sono state così importanti sono tuttora capitali di stati sovrani, sono tuttora città molto importanti. Ora non, è un tema che potremmo svolgere un'altra volta nel suo insieme. Firenze è così decaduta che si vergogna del proprio presente al paragone del proprio passato e ha dei forti complessi. È un tema veramente interessante. Ecco, allora, una città come Firenze tende a essere snob, ma a essere snob verso il basso, perché non gli riesce tanto di essere snob verso l'alto, di darsi vera importanza. Allora come fa? Si dà importanza facendo finta di essere superiore a certe cose. Io l'ho visto fare dall'amministrazione di Firenze con McDonald's. Mentre McDonald's apriva in tutte le città italiane che non avevano bisogno di dimostrare la propria importanza con mezzucci. Milano, Roma, Napoli sono città importanti che lo dimostrano in un altro modo e quindi potevano benissimo permettersi che ci aprisse McDonald's. Non avevano bisogno di usare McDonald's nel modo in cui l'ha usato Firenze. Come l'ha usato Firenze? Firenze è stata snob, ha negato la licenza a McDonald's. Da noi McDonald's no, noi siamo su un livello che si sporca se apre McDonald's. In realtà quello che volevano era darsi importanza, perché se una città è veramente importante sopporta McDonald's. Tutte le città importanti del mondo, tutte le città che combinano qualcosa oggi nel mondo, non hanno avuto il bisogno di chiudere le porte a McDonald's. Invece Firenze ha lungamente negato la licenza a McDonald's, che poi l'ha ottenuta in un altro modo, perché Firenze appunto in realtà non aveva niente di sostanziale contro il fast food e aveva dato la possibilità di aprire ad alcuni fast food italiani che si chiamavano Money Money, Italian Italy. McDonald's no, perché dire no a McDonald's forniva questa patente di nobiltà, era un gesto snob. E allora McDonald's cosa ha fatto? Si è comprato a un certo punto qualcuno di questi altri che avevano avuto la licenza perché non erano McDonald's e ha aperto poi trionfalmente anche a Firenze. Quindi io credo che il comportamento che si è visto da parte della città sia stato lo stesso. Ha usato McDonald's come scusa, come modo per segnalare una propria superiorità, per stabilire una propria superiorità, esattamente come quella mia anziana parente ha adoperato la presenza del figlio del suo macellaio al mio matrimonio come la possibilità di ripetere a tutti i suoi amici che non andava in un posto perché c'era il figlio del suo macellaio, e quindi per tentare quello che a me sembra molto maldestro, ma che comunque era un suo posizionamento in alto. Di comportamenti del genere ce ne sono veramente molti, ma appunto mi pare interessante vedere che a volte un'intera popolazione condivide uno spirito di questo tipo, cioè una difficoltà a confrontarsi con il suo passato e quindi un desiderio di stare ancora in alto, l'oscura consapevolezza che non riesce a stare in alto con i metodi veri, e cioè raggiungendo reale importanza, raggiungendo partner realmente importanti, eccetera, eccetera, E allora usa questo mezzuccio, questo snobismo vorrei ma non posso, che consiste nell'atto più facile di tutti, cioè escludere, dire no a qualche cosa che si presta a generare questa sensazione di importanza. Dicevamo che è uno snobismo cheap, è uno snobismo comodo quello di escludere. È chiaro che a McDonald's la possibilità di aprire un ristorante è capacissima a negargliela anche un villaggetto di 30 anime. Non occorre essere importanti per negare la licenza a McDonald's. Quindi, insomma, era un giochetto anche abbastanza scoperto. Abbiamo oggi parlato di quello che propongo di chiamare snobismo incompleto. Incompleto in due modi, rivedendo quello che abbiamo detto. Da un lato, tutti quei comportamenti che si presentano come una rinuncia voluta a cose di uso molto comune, telefono, cellulare in particolare, computer, macchina fotografica, ecco, che presentano questa rinuncia come una scelta di superiorità, come un essere capaci di farne a meno a differenza degli altri che non ne sono capaci e quindi mostrerebbero una dipendenza. Spesso questo snobismo è incompleto perché poi non è sostenuto fino in fondo, in quanto si tratta di cose che non per caso sono usate da tutti perché sono utilissime, e allora molto spesso le persone che fanno ostentazione di indipendenza poi devono chiedere addirittura agli altri di adoperare queste stesse cose, e questa è un'incompletezza. L'altra di cui abbiamo parlato è l'incompletezza di chi, per darsi importanza sociale, esclude verso il basso, ostenta la sua volontà di non avere niente a che fare con certe categorie, ma ahinoi è incompleto perché nel contempo non è capace di includere verso l'alto, cioè di stabilire significative relazioni con le sfere più alte della società. In realtà, chi è in grado di stabilire queste relazioni verso l'alto, quindi chi è familiare con persone importanti, non ha nessun bisogno di adoperare questi comportamenti snob, perché la presenza anche di persone umili intorno a lui non riduce in nulla il suo prestigio. Quindi, come sempre, si vede che forse la cosa migliore è essere sinceri con se stessi. Se non si vale molto, non cercare di apparire più di quello che si è, perché alla fine il risultato è che si è solo ridicoli.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.